Oggi celebriamo la memoria di Santa Elisabetta di Ungheria, una santa che mi ha sempre colpito per un fatto che è vissuta 24 anni solamente. Si è sposata, ha avuto figli, però è rimasta precocissimamente vedova e il resto dei suoi pochi anni li ha dedicati, insieme con tutti i suoi beni, per fondare un ospedale a Marburg, in Germania, per l'accoglienza dei poveri, vissuta negli anni di San Francesco. Ecco, sono molto contento di vedere alcuni rientri. Oggi pomeriggio siamo andati a trovare Nicola Basile, che è tornato a casa dopo il ricovero della settimana scorsa. L'abbiamo trovato abbastanza bene, e poi Nicola, che è tornato dalla Puglia, e Vincenzo e la Carla dalle loro influenze. Ecco, ringraziamo il Signore perché ci ritroviamo insieme per percorrere quest'ultimo tratto ancora della narrazione della passione del Signore, sempre arricchita e allietata dalla presenza delle donne. Ecco, allora chiediamo al Signore, anche all'intercessione di questa Santa Elisabetta, di poter sempre più cogliere il dono della presenza degli uni agli altri nella nostra vita, in particolare nella nostra piccola comunità.
Devo dire che mi è sembrato bello che ci fosse questo uomo ricco che arriva, che anche lui era diventato discepolo di Gesù, e perché appunto mi fa ricordare subito le parole di Gesù ai suoi discepoli, dicendo che appunto difficilmente un ricco può entrare nel regno dei cieli. E poi gliel'ho ripetuto ancora dicendo che quella frase appunto che è più facile che un cammello passi per la cuna del lago, che poi anche un'altra volta avevamo ricordato Don Milani che lo diceva per la sua, mentre stava per andarsi direttamente al Signore, e lui dice appunto: chi può mai essere, i discepoli gli chiedono, ma chi può mai essere salvato? E allora Gesù aveva risposto che era impossibile agli uomini, ma tutto era possibile a Dio. E mi è sembrato bello che fosse come risposto anche questo, insomma, dal Padre. Mi è sembrato anche bello che si dice che è ricco, non so se l'unica ricchezza alla fine era rimasta il posto della morte, però non lo spero, il sepolcro suo, diciamo, non sappiamo, però mi è sembrato bello che fosse lui a raccogliere questo corpo di Gesù, a metterlo nel suo sepolcro, quindi si è spossessato di quello che in fondo era stato costruito pensando già ai tempi in avanti, forse, insomma, però, o forse era un'abitudine che avevano, questo non lo so, però insomma mi è sembrato bello che fosse ci fosse lui, l'unico uomo oggi che si vede, e beh, dopo va da Pilato e chiede il corpo di Gesù, insomma, e si occupa di questo corpo fino alla fine, fino a metterlo alla tomba, e poi con questa grande pietra rotolata che poi ci fa ricordare anche tutto quello che avverrà comunque. E poi queste due, perché adesso sono rimaste queste due, Maria, Marta e l'altra Maria, e quindi lui scompare, ma non perché ha finito tutto, non voglio dire, secondo me un discepolo è sempre così, in attesa di quello che l'ho sempre detto. E però mi è sembrato così bello poi scompare e queste due donne davanti, in attesa, ed è ancora ed è sera, però c'è tutta appunto la notte davanti, ecco. Questa attesa mi è sembrata anche questa delle due donne, quindi lasciate come custodi di questo sepolcro.
Ma certo che senza questa richiesta di Giuseppe d'Arimatea non avremmo né il sepolcro né la tomba, non avremmo niente, perché il destino dei condannati era una fossa comune, lontana, e quindi però mi è sembrato giusto che riconoscere anche a Pilato una parte importante, perché appunto lui fa un'eccezione a una regola che vigeva in tutto l'impero. Condannati a morte dovevano andare tutti insieme in una fossa comune, e proprio perché non ci fosse più il ricordo di loro, un ricordo materiale, proprio una tomba, ecco, proprio perché venissero completamente dimenticati. Ecco, e quindi questa concessione di Pilato è una concessione, ma io la vedo anche insomma in positivo, ecco. Non è riuscito a fare, o non ha potuto, o non ha voluto, insomma, salvarlo, però insomma, gli riconosce questa cosa, ecco, di essere sepolto per conto suo, che era una cosa del tutto fuori dall'ordinario. Ecco. Quindi i personaggi, secondo me, appunto, da ringraziare sono due questa sera.
Le donne sono comparse ieri, erano tante, sono citate anche Maria di Magdala da quest'altra Maria, erano lontane, le definisce così il brano di ieri, ed erano diaconesse di Gesù. E oggi sono sedute, anche questo l'ho visto come un atteggiamento non, diciamo, di attività fisica, ma di grande attesa di fronte anche a tutta, diciamo, quello che fa Giuseppe. Mi sono sembrate una bellissima presenza, ecco, non sono, ripeto, parte attiva, lo saranno, ma adesso sono sedute di fronte alla tomba.
Sì, anch'io ero rimasto colpito da singolarità del sepolcro esclusivo che permette la testimonianza della risurrezione individuale di Gesù. L'alternativa, appunto, che ho sentito, era la fossa comune. E c'è questa tomba del ricco, a parte che era tutto profetizzato, ma sono delle presenze in alcuni momenti fondamentali, c'è uno spreco anche di bellezza, di ricchezza, c'è il ricco che gli dà la tomba, c'è un uomo probabilmente ricco anche lui che gli dà una sala per la celebrazione della Pasqua. Sono questi elementi non del tutto assenti, diciamo, nella cena di Gesù, che poi provocano anche dei dissapori, così, però ci sono. Poi ero fermato sul fatto del corpo di Gesù, ormai morto, ormai in putrefazione, che precede la sepoltura del padrone del sepolcro e che dà un po' anche l'idea forse di pensare quanto Gesù abbia preceduto la nostra condizione di morte, di corruzione, di sepolcri, e l'abbia, se dico, l'abbia santificata, nel senso che ci ha preceduti e ne è uscito vittorioso, ma è entrato anche in una dimensione che poi è quella comune a tutti, che spetta a tutti, e che il Salmo 22 descrive con quelle parole bellissime: anche se andassi per valle di morte, tu sei con me. Quindi stabilisce una compagnia per tutti quelli poi che saranno messi nel sepolcro, che lui ha preceduto all'interno del sepolcro di Giuseppe.
Mi sembra che questi versetti di Matteo siano i più scarni rispetto agli altri Vangeli, compreso il Vangelo di Giovanni, rispetto alla descrizione di quello che avviene nella sepoltura. E però manca completamente l'olio, no? Gli aromi, in alcuni, certe volte ci sono le donne, Giovanni a Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, ecco, qui non c'è assolutamente, quindi mi sembrava che venisse ancora messo più in evidenza l'importanza dell'unzione di Betania e quello che Gesù dice, che questa donna lo ha fatto per la sua sepoltura, quindi il suo corpo era già stato unto, quindi non c'era bisogno di altri aromi. E poi questo particolare, questo, appunto, nella stringatezza di questi versetti, questo particolare del lenzuolo puro, pulito, a me ha fatto venire in mente lo splendore dell'abito della trasfigurazione, e quindi forse già anche una luce sulla risurrezione.
È forte il contrasto tra i soldati che durante processo a Gesù ne avevano fatto scempio del corpo del Signore, abbiamo letto qualche giorno fa, i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono contro tutta la truppa, e la cura invece che caratterizza Giuseppe d'Arimatea, penso che sia un implicito, un giudizio severo su quanto siamo capaci di fare noi del corpo delle persone.
Mi sono fermata sul versetto 58. Sempre questo verbo, perché mi sembra che Pilato si comanda una restituzione, sembra quasi una restituzione, insomma il verbo che viene adoperato, e quindi insomma, mi è sembrato importante questo corpo appunto che viene restituito e viene onorato con una sepoltura, con un sepolcro inciso nella roccia che dice la sacralità di questo luogo. Ecco, tutto quello che è già stato detto, quindi insomma, come che anche Pilato obbedisca insomma un disegno, ecco, che lo supera.
Io sono molto contento che ascoltiamo questa parola del Signore proprio in questi giorni
nei quali tanta violenza viene proclamata dalla storia. E quindi come sia delicato, divinamente delicato per noi tutto il tema della sepoltura, che non è semplicemente liquidare un cadavere, magari bruciarlo o altro, ma chi è, e non semplicemente perché è il tale o addirittura Gesù di Nazareth, ma molto di più, a motivo proprio di una certa sottocultura selvaggia, nella quale quasi inevitabilmente siamo immersi, perché è come se si perdesse lo stupore, la meraviglia e anche, però aggiungerei, la commozione profonda del figlio di, per il figlio di Dio che si è fatto carne ed è arrivato alla nostra morte e quasi primo di noi si parla della sua sepoltura. Questo mi faceva pensare un po' anche a tutto il discorso laico e non laico della morte, di che cosa si fa con quello che resta della vita, qual è la destinazione. E quindi mi è sembrato poi semplicemente questo, non ho niente di importante da dire, se non che bello che il Signore ci regali anche questo particolare, che fra l'altro, come è già stato accennato, nobilita grandemente anche il popolo del Signore della Prima Alleanza, i nostri fratelli ebrei, e trasforma tutto in una liturgia che è, questo mi ha molto colpito, una liturgia della fede, e quindi non si parla della sua resurrezione nei versetti che abbiamo considerato e pregato oggi, ma questo ancora di più. Ho pensato anche all'orrore della attuale vicenda del Medio Oriente, che non onora chi ne fa un fatto di guerra. È proprio il segno che si perde il significato della vita, della morte, della risurrezione. E quindi sì, fra l'altro ho ripensato un po' anche al fatto che noi cristiani, nelle nostre chiese, con le nostre chiese, abbiamo corso un po' il rischio, secondo me, di sciupare e poi di perdere. Lo stesso tema, per esempio, dell'immortalità dell'anima per la filosofia, anche questo mi sembra che oltre un certo limite non vada portato. La razionalità non è tutta la spiegazione di quello che è avvenuto, e il testo di oggi esplicitamente nega questa cosa, perché ci fa questo regalo, è vero, fra l'altro bellissimo nel dialogo che avviene anche tra questi pagani, io dico, no? Ci si trova davanti a una cosa immensa, la resurrezione di Cristo, e quindi non è già il racconto della risurrezione, ma la cura delicata, credente, affettuosa, riguardo alla morte. La morte dal testo di oggi è già completamente riscattata. Ci aspetta ancora qualche ulteriorità preziosa. Però si capisce che la Pasqua è già qui. È già qui. Qualche volta è un pensiero che mi viene rispetto al rapporto che io ho anche con persone conosciute, amate, dalle quali sono stato anche amato, è vero, e sono morte. È preziosa però la memoria di loro. Anche questo fatto della sepoltura va vissuto bene. Io non mi sento ancora capace di questo, però cerco di non perdere occasione. Certo, il Signore deve vincere la mia superficialità e la mia violenza, però credo che non dobbiamo stancarci di perseverare sul mistero glorioso. In fondo questi riferimenti alla storia degli ebrei che in questi giorni ereditiamo per queste brevi scritture che parlano anche di loro, ci possa aiutare moltissimo a considerare anche il nostro tempo come un tempo delicato, prezioso, che è facilissimo, possa essere aggredito e negato, e che noi siamo invitati a accogliere e a raccogliere. Quindi questo rapporto con le persone che sono morte mi pare molto importante.